Alle 14.36 torniamo in diretta con Maracanà, ancora mezz'ora insieme con Alessandro Santelli e Francesco Tringali. Poi,
tra l'altro,
poi linea che andrà a Firenze da Marco Piccari e Stefano Impallomeni, tra l'altro.
No, ci sono le buone e le cattive notizie delle nazionali.
Allora,
perché
partiamo
le buone,
con le cattive.
No, le cattive. Le cattive sono che l'infortunio di Kalulu già messo sì. a referto. E c'è anche quello di Çalhanoğlu ieri con la Turchia.
Sì.
Il tecnico della Turchia ha parlato di uno stiramento linguine.
Esatto,
quindi
sì.
attenzione, le buone sono i gol di Vlahovic, di Lukaku, di Højlund.
Questo... Fatto bene anche di Cateler.
Sì. Tonali ha detto stamattina in un'intervista da Zona, ha detto lasciamogli il tempo.
Ha ragione.
E come mi sono rivisto io il primo anno. Basta essere decisivo in una partita, direi tu. Vediamo. Essere decisivo.
No, rispetto all'infortunio in nazionale mi sono già espresso anche troppe volte. Insomma, è una follia queste pause nazionali. Io capisco che c'è bisogno di tempo per tutto, però è una follia perché poi ci rimettono le squadre di club per l'Inter. La perdita di Çalhanoğlu è una perdita importantissima, così come per il Milan di Kalulu. Quindi vabbè, tanto è un argomento sul quale è inutile restare sopra. Invece intanto saluto Stefano Discreti. Ciao Stefano,
buon pomeriggio a tutti.
Invece Daniele Garbo ci ha pensato e adesso ci risponde cosa vuol dire, la domanda ottima di Francesco, cosa vuol dire per il Napoli eventualmente aprire un ciclo.
Sì, la ripeto così facciamo rispondere sì. anche a Stefano. Aprire un ciclo vuol dire fare come la Juventus e quindi inanellare una serie di successi su più anni, oppure alzare l'asticella e quindi per il Napoli, in caso dovesse arrivare finale, semifinale, quarti di finale in Champions, vuol dire rivincere lo scudetto e alzare l'asticella in Champions League,
oppure rimanere sempre competitivi in entrambe le
cose, cosa che non ha fatto il Milan quest'anno.
Esatto.
Daniele,
ma allora il ciclo ovviamente si è appena aperto, nel senso che il Napoli ha rinnovato profondamente la squadra, ha mandato via 4 giocatori molto importanti, ne sono arrivati altri, soprattutto 2 che hanno cambiato completamente la squadra, sono Kvaratskhelia e Hakim, ed è riuscita una squadra molto più forte di quella precedente, quindi il ciclo è appena iniziato. Ora bisognerà capire quanto abbia voglia De Laurentiis di rimanere nel Napoli e non pensi invece di cederlo, quanta voglia abbia il presidente anche di eventualmente investire per migliorare ulteriormente la squadra, una squadra che peraltro non è facile migliorare, perché
no.
dopo l'impresa che ha compiuto quest'anno, che è un'impresa che non ha precedenti nella storia del calcio mondiale, migliorare questa squadra non è semplice, però si può sempre migliorare. Quindi bisognerebbe capire questo innanzitutto, e dopodiché è chiaro che Spalletti rimarrà e quindi proseguirà eventualmente questo ciclo. Nel caso invece De Laurentiis desiderasse disimpegnarsi, a quel punto lì si riaprono scenari assolutamente impensabili.
Ne sei convinto di questa cosa, Daniele? Perché la sottolinei spesso.
Ho questa sensazione, però magari è una sensazione sbagliata, voglio dire. Però secondo me, siccome come ho detto prima, è impossibile, pressoché impossibile, a meno che il Napoli quest'anno non arrivi nei quarti e si fermi lì, allora certo si può fare meglio l'anno prossimo, parlo di Champions.
Certo.
Il campionato è impossibile fare meglio, ovviamente. E quindi da questo punto di vista mi chiedo, ha voglia di alzare l'asticella e soprattutto ha la capacità e l'intenzione di fare questo, oppure pensa seriamente che in caso di un'offerta irrinunciabile, perché non dimentichiamo che quando si presentano gli arabi si presentano con offerte, è più difficile dire di no.
Certo.
Allora, se si presenta un arabo con 1 miliardo in mano e dice a De Laurentiis mi cedi Napoli, secondo me De Laurentiis glielo cede.
Stefano, cosa vuol dire eventualmente per il Napoli aprire un ciclo per te?
Secondo me, per chiudere il discorso fatto da Daniele, intanto voglio dire che se gli danno 1 miliardo gli dà pure il Bari, gli dà il Napoli e pure il Bari. Gli dà.
Sì.
Sì. Aprire un ciclo vuol dire vincere e cercare poi di ripetersi, che è la cosa più difficile, la cosa più complicata, no? Perché noi veniamo già dall'anno scorso, ad esempio, che tutti quanti facevamo i complimenti a Pioli e dicevamo adesso Milan dovrà aprire il ciclo. Il Milan ha fatto un rischio, ha fatto una campagna acquisti basata prevalentemente su dei giovani, quindi da inserire, alcuni che stanno tra virgolette deludendo, e quindi il Milan quest'anno non si è mai giocata per lo scudetto, e quindi apparentemente sembra che non abbia aperto il ciclo il Milan. Però poi adesso io mi chiedo, no? E c'è in ballo questo quarto di finale di Champions, ma se il Milan arriva fino in fondo in Champions League, l'ha aperto il ciclo o non l'ha aperto Pioli?
Sì,
questo,
secondo me sì.
Perché poi nel calcio,
secondo me sì.
Perché poi
è
nel calcio, nella vita,
certo.
Sono le singole partite che fanno
certo.
la differenza, perché uno può dire alzo l'asticella, ma chi mi assicura che il Napoli sta entrando poi quando all'ottavo di finale contro il Bayern Monaco non va fuori? Magari quest'anno arriva a semifinale, l'anno prossimo si dice male e prende un sorteggio negativo o comunque una doppia partita sbagliata. Quindi aprire vuol dire sicuramente cercare di trattenere i giocatori più importanti, secondo me, e continuare su questa politica. Che è complicato, perché è ovvio che tu adesso hai preso Kim, hai preso Kvaratskhelia e tutto il resto, e sono arrivati, hanno reso benissimo. Tra un po' però arriverà la fila delle squadre, diranno: ah, c'è il Manchester City su Kim, gli offre 9 l'anno, tu hai la forza poi di dire lo trattengo io, gli offro anche io 8-9, perché questo è quello che ormai succede. Il calcio italiano in questo momento non dico una succursale, ma il campionato inglese è una Superlega, se la sono fatta da solo la Superlega. Quindi a quel punto, quando arrivano delle offerte pazzesche, tu hai la capacità. Il Napoli, secondo me, quest'anno ha dimostrato che si può fare a meno di determinati giocatori. Quindi se Koulibaly decide di non rimanere perché non hai le condizioni per prolungare a determinate cifre, se comunque hai degli ottimi talent scout e un po' di fortuna, puoi anche continuare senza dover essere, diciamo, ostaggio dei procuratori. Questo, secondo me, il ciclo è chiaramente, in questo caso, secondo me, la garanzia di ciclo al Napoli è Spalletti. E se va via Spalletti, allora ci possiamo fare delle domande. Perché altrimenti, se no, chiaramente, in questo momento, nel momento che tu vinci, rivincere è la cosa più complicata. Però è proprio quello il discorso. Cioè, secondo me, cioè, non è che se quest'anno dice rivincere, l'abbiamo visto benissimo la Juventus. Cioè, ci sono delle stagioni in cui in Champions League si è arrivato fino a fondo, ma l'anno successivo, cioè quando la Juve poi dopo che è arrivata in finale poi esce col Bayern Monaco, esce ai supplementari, esce per un errore di Evra a un minuto dalla fine, cioè ci sono delle situazioni anche singole che ti condizionano la stagione. Come fai a dire quest'anno?
Ah, è vero.
Altrimenti Paris Saint Germain e Manchester City, questi dovrebbero vincere Champions League a ripetizione. Per quello che investono, cioè come fai? E invece poi ti arriva la situazione di turno, che arriva Di Matteo che va sul Chelsea, nell'anno in cui il Chelsea sembrava la squadra meno ambita e vince la Champions League. Questo è.
Sentivo Daniele che voleva intervenire, poi ci abbiamo anche un audio da ascoltare.
Volevo completare il discorso di Stefano, che è molto interessante. Ecco, quando io parlo della possibilità che De Laurentiis prenda in esame la cessione del Napoli, mi riferisco anche a questo fatto: nel caso in cui dovessero arrivare a fine stagione delle offerte pazzesche per Osimhen, Kvaratskhelia, che leggo sta peraltro rinnovando il contratto, tutte queste cose qui, da parte provenienti evidentemente dalla Premier League oppure dal Paris Saint-Germain, che sono le due situazioni, realtà che possono davvero offrire qualunque cifra. Ecco, in quel caso De Laurentiis cosa farebbe? Allora, se gli cede, ovviamente si trova la piazza contro, sarebbe un disastro, no?
Per
quello dico, sarebbe certo. A quel punto lì molto più semplice cedere il Napoli, perché nessuno potrebbe rimproverargli nulla.
Sì, serve sempre però, ovviamente, Daniele, l'offerta irrinunciabile, quello, su quello non c'è dubbio. Poi io la penso abbastanza come Stefano, serve un miliardo e mezzo, anche due, cioè, c'è dentro anche il Bari. Però mi piace la lettura di Daniele. Cioè Daniele dice: a quel punto col Napoli ho fatto il massimo, vado a Bari, altra piazza bellissima, chiaramente non ha le potenzialità di Napoli, ma ha potenzialità importanti, e mi concentro lì. Mi piace questo tipo di lettura. Sentiamo un audio, poi con Stefano parliamo un attimo anche della Juventus. Prego.
Buongiorno, Antonio di Toronto.
Ciao.
David vale almeno 60 milioni e ha il contratto che scade nel 2025. Quindi forse il Milan di Berlusconi l'avrebbe potuto permetterselo, però non questo attuale. Grazie. Milan,
però parlavamo del Napoli.
Di Jonathan David, attaccante del Lille, diciamo indicato da Saronni come possibile alternativa dovesse partire Victor Osimhen.
Sì,
però stiamo parlando del Napoli. Ecco,
stiamo parlando del Napoli, e la verità
è che se incassasse questi famosi 100 milioni ipotetici,
ma la Premier ne può dare anche 130 in questo momento per Osimhen. La verità è che oggi in Italia purtroppo nessuna squadra può permettersi investimenti del genere. Allora Stefano, e coinvolgiamo naturalmente anche Daniele, che succede nel mondo Juventus?
Nel mondo Juventus c'è grande incertezza, lo sappiamo, da quando c'è stata questa sentenza e da quando poi c'è tutto questo, purtroppo essere costretti a guardare fuori dal campo le vicende esterne non si riesce a pianificare, no? Quindi in questo momento la notizia più, diciamo, più vicina alla Juventus dell'ultimo periodo è stata sicuramente la chiusura del rapporto di Antonio Conte col Tottenham, no? Che sta pensando, dice, allora Conte potrebbe tornare alla Juve, no? Ma in questo momento, ma come fai a fare una previsione sulla Juventus? Se tu non sai l'anno prossimo la Juve dove potrà competere, in quale competizione europea, se ci sarà una competizione europea, non sai se subirà delle tensioni economiche, non sai se avrà una forza o se dovrà rimettere mano al portafoglio, se dovrà fare delle decisioni. Come fai a fare in questo momento delle previsioni? In questo momento io mi sento di dire, e voi lo sapete, io non sono un grandissimo estimatore di Allegri, ma mi sento di dire che la persona che ha la Juventus al posto stabile è proprio Allegri, perché ha dimostrato che in una condizione così negativa, con tutte queste pressioni esterne, questa possibilità che ha di perdere lo spogliatoio e tutta la situazione, ha tenuto comunque la barca, l'ha tenuta dritta, non è affondata. Ed è lì la squadra che si sta giocando l'Europa League, la Coppa Italia e per risalire anche in campionato. Poi basterà per risalire in campionato questa situazione? Ci sarà un'ulteriore penalizzazione? Gli verranno restituiti anche i precedenti? Questo non lo possiamo sapere. E fino a che non sappiamo questo, secondo me quando si parla di previsioni, questo allenatore piuttosto che quest'altro sono dei nomi buttati lì in questo momento per riempire gli spazi, dai, perché non puoi, se non sai per che cosa tu l'anno prossimo
devi giocare, certo.
Come fai a fare previsioni? Cioè, anche quando si sentono di dire dei nomi possibili ritorni di Conte, piuttosto magari da tentare il colpo Klopp o questa, ma come fai? Che Conte, secondo me, per come poi abbiamo imparato a conoscerlo, alla Juventus, essendo uno comunque tignoso, ci tornerebbe anche, soprattutto adesso che dovrebbe far ripartire un ciclo, no? Ma ci tornerebbe con garanzie. Se tu gli dici Conte, guarda, ti prendiamo anche, però dobbiamo vendere Vlahovic, Chiesa, e forse dobbiamo sacrificare anche, non lo so, Bremer, però ripartiamo e valorizzeremo sulle Fagioli, Conte non torna.
Ma questo c'è dubbio. Tanto a proposito di Juventus, ultima ora, perché nessuna lesione per Kostic.
Sì, nessuna lesione per Kostic, c'era un altro infortunato nel discorso di prima nazionale, nessuna lesione per il centrocampista bianconero che sarà a disposizione per la gara contro il Verona.
Con il Verona.
Daniele.
Ma ha detto tutto molto bene Stefano, la Juventus è appesa a questa penalizzazione, ai procedimenti giudiziari che sono in corso e quindi è impossibile prevedere quale sarà il futuro della squadra bianconera. L'unica certezza, e anche qui ha detto molto bene Stefano, è stato il comportamento di Allegri, che è riuscito a tenere insieme la baracca, a tenere la squadra unita e sta facendo qualcosa comunque di molto difficile, perché la Juventus ha la possibilità davvero di arrivare in Champions League anche senza che gli restituiscano i punti, perché può acciuffare il quarto posto, quindi sarebbe un'impresa straordinaria secondo me. Per cui è chiaro che tutto quello che si può programmare in questo momento è impossibile da dire, perché tu stai in una situazione in cui non sai né dove giocherai, né come giocherai, né che giocatori, quali giocatori rimarranno. Insomma, è la situazione peggiore per fare delle programmazioni, secondo me. Nessuna società si è mai trovata in una situazione come quella in cui si trova la Juventus oggi. E quindi qualunque cosa si possa dire è ovviamente una cosa che va oltre quella che è la realtà in questo momento. Nessuno è in grado di dire, neanche i dirigenti della Juventus tantomeno sono in grado di dire quale sarà il futuro di questa società, ma soprattutto quale sarà il futuro della squadra. Per cui anche l'ipotesi Conte, ho capito, dobbiamo prima capire cosa succede, è troppo presto per dirlo, insomma, secondo me mancano tante di quelle cose ancora per capire.
No, ne mancano troppe. Invece mi dovete aiutare a capire una cosa, e prendo spunto dalle parole di Francesco Totti che sta parlando a Sky, perché oggi credo che sia il l'anniversario dei 30 anni del suo debutto.
Esatto. Sì,
ma non è per quello.
No, ma non è per quello, perché
è un padre della Santa Severa.
È un padre della Santa Severa, sì, perché ormai se non giochi a padel non sei nessuno nella vita. Io non gioco a padel,
non so cosa stai per dire, si riaggancia anche anche il CT.
C'è anche il CT. Ecco, c'è anche il CT Mancini, al quale io consiglio di dedicarsi al padel. Insomma, in questo momento
però
dicevo, Totti in questa intervista, Daniele, e poi sentiamo anche Stefano, ha detto: ma guardate, che io Retegui l'avevo segnalato 3 anni fa. Allora, perché nessuno ha dato retta a Totti? E la metto tra la battuta e invece la riflessione. Perché
io vi dico che secondo me è una moda in questo momento.
Però è vero che lui l'aveva segnalato.
Sì,
no,
io dico questa cosa del mercato, ormai è una moda.
No, su questo c'è lui.
Un po',
però lui l'ha segnalato 3 anni fa, Daniele, e nessuno l'ha dato retta. Perché?
Ah, bella domanda. Io francamente l'ho visto giocare 2 volte, non lo conoscevo neppure di nome questo Retegui, quindi sono la persona meno indicata per far esprimere giudizi su di lui. Però se Totti 3 anni fa l'ha consigliato, io credo che Totti capisca di calcio, occhio croce, più di me, di te e anche forse di Stefano e anche di Francesco, forse mi spingo a dire. Quindi insomma, se uno come Totti ti dice attenzione che questo ha talento, ha un buon piede, ha una buona testa, è un giocatore che ha buona prospettiva, io mi sarei fidato di Totti. Dopodiché, ragazzi, le vie del mercato sono infinite, come sappiamo, no?
Sì, però sai a me cosa fa riflettere? Il fatto che se ne siano accorti tutti ora, cioè adesso aste clamore su Retegui, ma il nostro scouting, e parlo in generale di tutte le società, ma che fanno? Dormono evidentemente, no?
Infatti, allora, per questo discorso dello scouting bisognerebbe rivolgersi all'Atalanta,
a Napoli, all'Udinese,
che sono molto bravi. Guardate l'Atalanta, ha pescato questo Højlund, ragazzi, esatto, 20 anni, che adesso esatto, sarà un uomo mercato ovviamente quest'estate, perché varrà già 60-70 milioni, immagino, no? Ha segnato 5 gol in 2 partite con la nazionale. Quindi lo stesso il Napoli, dico sì. Napoli che è andato a pescare Kvaratskhelia, che io personalmente non lo conoscevo, adesso scopriamo che è uno dei giocatori più forti del calcio
però
mondiale.
Però scusate, non è meglio aspettare e valutarlo
sul lungo? Ma infatti per me Retegui al momento è un
perché
giocatore
evidentemente,
normale.
Forse la risposta ce la siamo. Evidentemente se questi osservatori, questo scouting non ha mai dato retta a Totti, evidentemente che è un giocatore normale e adesso
vediamo,
ci stiamo facendo un po' gli occhi per via dell'entusiasmo.
Può essere. Ma guarda, nella storia del calcio ci sono delle situazioni che si sono ripetute spesso, insomma, giocatori valutati
sì,
in non esatto. Beppe Signori è stato scartato dall'Inter perché dicevano che era troppo grande.
Bravissimo.
Poi è stato
vero.
Per 3 anni capocannoniere del campionato italiano, voglio dire. Quindi queste cose è pieno il calcio, per cui non c'è nulla da meravigliarsi, secondo me. Magari Retegui diventerà un fenomeno e nel momento in cui Totti l'ha suggerito non era ancora maturo, oppure non dava rassicurazioni, non dava garanzie, oppure magari è un giocatore normale e hanno avuto ragione,
lo vedremo.
L'hanno scappato.
Altro, prima di andare da sé, sì, in questa vicenda parlavi giustamente di Totti, che ha detto Spalletti grande allenatore,
Spalletti,
quindi primi segnali di riconciliazione,
grande amicizia
amore.
Devo dire che
prevedo una cena presto.
Sì, devo dire che secondo me su questo i tifosi della Roma dovrebbero essere particolarmente arrabbiati, perché che Spalletti è un grande allenatore l'abbiamo sempre saputo, così come sappiamo che Spalletti viene cacciato dalla Roma per la vicenda con Totti, però insomma queste sono tutte altre
questo
altre
ce lo diciamo vicende. Tra di noi, va
Stefano.
Ma secondo me, visto che Totti si trova a Santa Severa, più che un pranzo e più che una cena fa un pranzo all'isola del pescatore, quindi visto
esatto.
Che mangiare là Daniele anche lo
dove lo trovo spesso, peraltro lo trovo spessissimo lì.
E quindi alla fine sicuramente battuta a parte, posso dire che il problema del calcio italiano in queste volte è che non puoi aspettare perché dall'esito di una qualificazione o meno in Champions League dipende la programmazione non solo di quell'anno successivo ma degli anni tutti quanti, quindi si tende tendenzialmente a prendere dei giocatori già pronti, quindi Retegui non l'hai mai visto, non sai se poi dopo quando deve giocare con in Champions League oppure quando va a San Siro è già pronto, e quindi dici vabbè, intanto sai che ti dico, prendo questi giocatori che ha già visto 3-4 anni qua in Italia e non lo rischi. Cosa diversa, come giustamente è stato fatto notare, dice ma lo prende l'Atalanta, lo prendono l'Udinese, ma perché queste squadre si possono permettere di fare scouting? Perché comunque l'Atalanta, l'Udinese ogni anno ne prendono 20 di questi giocatori, 15 vanno male, 5 diventano dei fenomeni che poi scatenano aste,
certo.
Ma non lottano per vincere, non hanno la pressione di dire ah quest'anno ho sbagliato, cioè guarda quando sbagli un acquisto, cioè guarda il Milan con De Ketelaere, probabilmente magari tra 2 anni sarà un fenomeno, però in questo momento aver sbagliato quell'acquisto immediato vi ha condizionato quasi, non dico tutta la stagione,
però
è importante, gran parte, no?
certo,
però in gran parte, però abbiamo visto proprio il Milan ci dovrebbe insegnare in questo momento. Abbiamo visto che il primo anno che avevano preso Tonali, tutti altro che nuovo Pirlo, mamma mia, non si può bene fare. Il secondo anno è esploso e ha trascinato il centrocampo. I giovani hanno bisogno di tempo, devono sbagliare. Qui in Italia prendiamo Vlahovic a gennaio, la Juventus è un fenomeno, se la gioca con Ulan, ha un periodo di affannamento, la Juve che sola che ha preso, e la Fiorentina è stato bravo con Misto, gli ha dato una sola. Io non penso che siamo esagerati in un senso, e io penso che invece ti dico che uno come Vlahovic secondo me è un giocatore che è destinato a essere uno dei migliori attaccanti dei prossimi 10 anni.
Penso
e
anch'io.
Se ha un periodo che non segna non vuol dire che sia imbrocchito, è semplicemente che è un ragazzo e magari subisce determinate pressioni, poi il gioco di Allegri non è che aiuta l'attaccante a mettersi in mostra, però comunque è uno che quando gioca in Champions, in nazionale, in campionato ha già dimostrato che non gli tremano mai le gambe, no, e no, quello è importante secondo me. Siamo troppo portati subito a dare sentenze,
tutto è
magari
subito.
Adesso prendono Retechi, non segna per tre partite, io l'avevo visto subito, no, che era una,
è vero,
no,
è vero,
fallo giocare due o tre anni, poi
è
vediamo,
proprio così,
vediamo,
grazie a Stefano Discreti, un abbraccio, ciao Stefano,
ciao Stefano.
Grazie
all'ottimo Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao ragazzi, buon
ciao
lavoro.
Ciao Dani, grazie.
Allora, noi siamo arrivati in fondo perché a questo punto cediamo la linea a Firenze. Tra poco Marco Piccari insieme a Stefani Pallomeni. Ci siamo fatti una bella doppietta di due ore con tanti temi che abbiamo toccato e approfondito. Vi abbiamo dato anche l'ultima ora, quella di Kostic per la Juventus. Nessuna lesione, sarà regolarmente a disposizione proprio con il Verona, e poi le partite di Totti, insomma, quando parla le parole di Totti, quando parla Totti sempre massima attenzione rispetto a Retegui e anche a questa pace scoppiata con Spalletti, ci sarà un grande pranzo, magari giocando a Padova. Grazie all'ottimo Francesco
grazie
Trigani,
grazie Alessandro Santarelli,
grazie Andrea Magliocca in cabina di regia, pausa e poi a Firenze con Marco Piccari al credore di Maracanã.